in diretta per insomma già annunciato, finalmente abbiamo qui con noi, abbiamo provato varie volte devo dire a contattarvi quando stavate giù a Gaza, però ci sono due giovani, posso chiamarvi giovani compagne del, che hanno partecipato alla carovana del Gaza Free Festival, sì, free, del Festival Gaza Freestyle, mi sto veramente confondendo, e anche con noi c'è Gabriele come dice, special guest, si dice così, un po' fuori.
Sicuramente io sono stato uno dei principali artefici della mancata diretta, perché avevamo calcolato un'ora prima, invece insomma poi mi ero messo a cucinare, ci eravamo dimenticati e purtroppo ecco, sono colpevole quanto le altre persone del gruppo per la mancata diretta, ma eccoci qua per recuperare.
Perfetto, per chi non lo conoscesse, magari il suo nome più noto di Gabriele è Chef Rubio, quindi era il famoso Chef Rubio che provavamo a contattare di volta in volta. E, beh, insomma, io quello che volevo entrare nel merito, prima di tutto diciamo che questa sarà una trasmissione, lo siamo sempre, però in particolare proprio quando parliamo di Palestina e normalmente raccontiamo che cosa avviene giù in Palestina, perché è una quotidianità fatta di crimini, fatta di abusi, non c'è giorno che non si parla di sradicamento di alberi, di violenza dei coloni, voi lo sapete meglio di me, ma anche chi ascolta questa radio, però a volte manca veramente il sentito, il vissuto, con l'iniziativa, a me diciamo piacevolmente stupito l'iniziativa che avete fatto domenica al centro sociale La Strada, prima perché c'era tanta gente e tanti giovani, quando normalmente quando uno partecipa a iniziative sulla Palestina, anche facendo venire palestinesi da giù, l'età media
perché c'ha 72 anni il conflitto, quindi forse è per quello.
Sì, sì, ci sono i primi affezionati alla lotta, però insomma, come dire, ci sono pochi giovani. Invece insomma domenica c'era una forte presenza di giovani, e quindi mi faceva piacere che qui in radio raccontavate anche la vostra esperienza, no? Che cosa avete vissuto, come, qual è stato l'incontro per dare anche un po' un'immagine diversa, insomma non vorremmo dare l'immagine delle palestinesi, dei palestinesi o come vittime o come ce le disegnano i mezzi di informazione tra virgolette tradizionali, come potenziali terroristi. Quindi a voi la parola.
Vai, io lascerei la parola a te e poi dopo vi seguo.
In quanto etnicamente vicino alla casa palestinese. E, vabbè, buonasera a tutte e tutti, anch'io faccio parte della carovana Gaza Freestyle Festival, come già abbiamo raccontato domenica. Insomma, a differenza degli altri compagni e delle altre compagne, è stato un po' più difficile per me entrare a Gaza, proprio per il fatto di essere per metà palestinese, e tutto questo comporta una serie di limitazioni e di misure precauzionali che vengono prese nei nostri confronti, in quanto appunto etichettati come possibili terroristi e terroriste eversive in qualsiasi modo. E niente, la mia esperienza è stata appunto fatta di una serie di situazioni sgradevoli che ho vissuto sulla mia pelle, ma diciamo che al di là delle grosse difficoltà per riuscire ad arrivare a Gaza, l'impatto con la striscia è stato molto positivo, e soprattutto grazie all'enorme lavoro che il gruppo donne della nostra carovana stava svolgendo all'interno della striscia, mi sono sentita accolta e a casa. E diciamo che in questa carovana, nel mio mese e mezzo speso in Palestina, ho più vissuto la situazione della Cisgiordania, che come diceva bene Carla è una situazione fatta di violenze sistematiche, quotidiane, che ci sono nei confini ormai creatisi dalle colonie all'interno dei territori occupati palestinesi, e soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità alla vita quotidiana, nel senso che è molto difficile riuscire per chi ha i permessi per poter andare ad esempio a Gerusalemme a lavorare da Betlemme, vive una serie di violenze quotidiane, il sistema dei checkpoint, ma anche appunto le colonie, la penetrazione continua all'interno del territorio palestinese, ormai arriva quasi a lasciare i palestinesi il 5% di quello che è la West Bank, per non parlare appunto della Palestina. Palestina storica che ho anche visitato in quei giorni là, andando a trovare compagni e compagni che vivono nei territori del 48, quindi con cittadinanza israeliana, no? Perché in tutto ciò c'è una sovrapposizione di piani all'interno della Palestina, non è così facile parlarne. Infatti diciamo che il grosso trauma è stato quello di vedere mondi così diversi e identità così frammentate, perché appunto i palestinesi che stanno in West Bank sono molto diversi dai palestinesi che stanno nei territori del 48, come sono ancora molto diversi i palestinesi che stanno sulla striscia di Gaza.
Quali sono le principali differenze che hai trovato?
Ma innanzitutto un palestinese che vive nei territori del 48, un palestinese della mia età, quindi parliamo di un giovane di 23 anni, che sono i ragazzi che conosco io, subiscono una serie di violenze soprattutto a livello psicologico, nel senso che comunque cercano di negarti in tutti i modi la tua identità in quanto palestinese. Non puoi parlare arabo nei luoghi pubblici, l'università è esclusivamente in lingua ebraica, diciamo che tutto il sistema dell'educazione è basato sulla storia ebraica, senza includere in nessun modo la storia palestinese. Quindi diciamo che la violenza sta dal punto di vista culturale, educativo. Dall'altra parte invece i palestinesi che vivono nei territori del cosiddetto 67 vivono una serie di problematiche legate appunto all'agibilità quotidiana, quindi alla libertà di movimento, all'accesso alle risorse, al territorio. E vabbè, su Gaza ne parleremo adesso anche più in profondità con Gabriele e Francesca, però Gaza è un territorio chiuso, un territorio dove non solo diciamo che i confini creano una chiusura e un blocco fisico, ma c'è un blocco mentale, la mancanza anche di libertà di espressione dei giovani e soprattutto delle giovani gazawe.
Sì, insomma, diciamo che hai ben chiarito qual è il contesto. Ora quello che ti chiedo, tu sei arrivata alla fine di tutto l'evento, come ti sei sentita proprio per questa doppia identità anche che hai, no?
Ma io non capivo assolutamente niente, nel senso che la mattina in cui sono entrata il mio cervello ha smesso di funzionare quando ho iniziato a prendere il pullman da Betlemme, perché come potete immaginare arrivare a Gaza non è così semplice partendo dai territori palestinesi.
Pensare che una volta era facilissimo.
Sì. Adesso
quando era tutto occupata la Palestina, la Cisgiordania a Gaza, era molto più semplice.
Praticamente quello che è un po' il viaggio che ho attraversato è stato molto lungo, tant'è che per arrivare a Gaza verso mezzogiorno sono partita da Betlemme alle 5 del mattino, ho preso il primo pullman che prendono tantissimi palestinesi e tantissime palestinesi per andare a lavorare, no? E diciamo che su di me a livello proprio personale, cioè le mie impressioni sono state molto molto forti proprio per questa anche origine, nel senso che comunque sì, ovviamente mio padre è palestinese, io vivo in maniera molto forte la mia identità, però non è facile avere a che fare con questa doppia, diciamo, doppia identità, nel senso che comunque essendo nata e cresciuta in Italia vivo proprio a livello emotivo molto forte questo, anche il privilegio dell'essere nata e cresciuta poi in una città come Milano, una città molto ricca, una città dove diciamo che il benessere è l'elemento fondamentale, la bella vita, e quindi avere a che fare con invece l'identità palestinese, che è un'identità fatta in realtà di violenza e di sofferenza, perché mio nonno viene dai territori del 48, mia nonna viene dai territori del 67, quindi diciamo che abbiamo vissuto in famiglia diverse situazioni legate alla causa palestinese. Io vabbè ero molto emozionata, soprattutto perché le compagne mi hanno dato un grandissimo benvenuto, e diciamo che nei giorni a seguire è stato sempre più complesso, proprio perché anche io non sono atea, quindi non, per una palestinese era strano vedere una ragazza mezza palestinese che non fosse sposata a 23 anni, che non avesse figli, che non fosse coperta, insomma, cioè tutte le contraddizioni anche che stanno dentro la striscia di Gaza, soprattutto quando si parla di donne.
Bene, magari dopo ci ritorniamo, invece passiamo, diamo la parola insomma a Francesca.
Ciao
per...
a tutti.
Sì, ti sento, parla un pochino più vicino.
Ciao.
Te invece sei riuscita, diciamo, a, non avendo una mezza identità palestinese, sei riuscita ad entrare direttamente nella striscia, era la prima volta?
Sì, era la prima volta e appunto diciamo abbiamo goduto molto del privilegio della nostra cittadinanza italiana senza alcuna origine che potesse risultare scomoda in quel contesto. C'era anche un'altra ragazza, Raja, che non è qui, che ha avuto anche lei dei problemi ad entrare. Lei è di per metà marocchina o interamente marocchina, Raja? È di origine marocchina e c'è stato, anche lei ha avuto dei problemi con l'ingresso a Gaza, il che dimostra che c'è anche un razzismo di fondo assolutamente radicato poi nella selezione delle persone a cui poi il governo israeliano sceglie di fare più problemi rispetto ad altre per permettere l'ingresso all'interno della striscia di Gaza. Io sono entrata con la delegazione femminile il primo giorno, insomma, insieme al resto della carovana, e abbiamo cominciato subito a lavorare. È stato un grosso impatto quello con la striscia di Gaza, soprattutto perché la questione femminile è molto delicata. Gaza è molto diversa anche rispetto al resto della condizione femminile nella Cisgiordania, per esempio. Questo nella striscia di Gaza vale un po' per tutto, nel senso che uno si deve ricordare che non solo c'è questo isolamento militare completo che il popolo della striscia di Gaza subisce via terra, via mare, e che cioè, ovviamente, oltre a isolarlo dal resto del mondo, lo isola anche dal resto della Palestina, nel senso che i ragazzi e le ragazze molto giovani che vivono nella striscia di Gaza non conoscono neanche il resto della Palestina, ma non solo da un punto di vista geografico, proprio da i bambini quasi non ci pensano, quasi non lo concepiscono. Per loro il resto della Palestina è un racconto, come può essere quasi per noi Babbo Natale, è una cosa che non hanno mai visto, ed è un impatto incredibile questo. Per quello poi ci sono delle differenze enormi. Io non ho visitato la Cisgiordania tanto quanto Leila, per esempio, quindi io ho avuto un impatto con la Palestina che è molto caratterizzato dalle impressioni che io ho avuto proprio dalla striscia di Gaza, e in particolare la condizione femminile lì è un discorso completamente a parte, nel senso che poi il governo di Hamas ambisce quasi ad essere un mini califfato all'interno della Palestina, nel senso che la radicalizzazione religiosa è enorme ed è evidente, è anche scontata secondo me da un punto di vista politico, cioè basta un'analisi semplice, no, per rendersi conto che un popolo che subisce una condizione del genere quotidianamente è quasi inevitabile che vada incontro a una radicalizzazione religiosa del genere, perché poi sì, diciamo, la storia ci insegna che è questo quello che accade sempre, non c'è neanche troppo da stupirsi, e quindi ovviamente all'interno di una situazione in cui la radicalizzazione religiosa è questa, le prime vittime sono le donne, perché subiscono appunto quella che è una doppia occupazione nel corso della loro vita, c'è l'occupazione di Israele, ma c'è anche la limitazione quotidiana che è rappresentata da cosa vuol dire essere una donna che non ha lo stesso spazio di un uomo all'interno della vita pubblica. Le ragazze della striscia di Gaza che hanno la mia età dipendono da una figura maschile nella loro quotidianità, sempre, per qualunque cosa, da quello che può essere il loro fidanzato, che poi diciamo è diverso da come sono i nostri fidanzati, è diverso come lo trovano, come lo scelgono, come ci si ritrovano ad avere questi determinati fidanzati a diverse età, anche per noi anche improbabili, se intendiamo fidanzati nel senso letterale del fatto che poi quello là te lo sposi a un certo punto, no? E poi dipendi se no da tuo fratello, se no da tuo cugino, se no da tuo padre. Per loro è impensabile vivere la vita come noi la viviamo, e quindi è un incontro particolarissimo quello che tu fai con queste ragazze, perché si stupiscono di qualunque cosa, di cose che sono anche che fanno quasi sorridere, no? Per esempio, ogni volta che loro realizzavano il fatto, io ero l'unica ragazza di Roma all'interno della delegazione femminile, e quando chiacchierando loro capivano che io venivo da un'altra città e mi chiedevano come era andato il fatto che io poi mi fossi ritrovata con tutte queste ragazze di Milano, io raccontavo che io ero partita da Roma con due miei amici, cosa che per loro era, cioè già lì loro erano sconcertate, loro si immaginavano questo scenario in cui io con due ragazzi con cui non ho nessun legame di parentela, con cui non sono fidanzata, prendo un aereo, parto, dormo una notte a Gerusalemme, per loro era impensabile. Quindi questo da questa differenza enorme che poi intercorre tra quella che è la quotidianità con queste ragazze dà in realtà un sacco di spazio, di potenziale di lavoro che c'è da fare, perché poi loro gli apri un mondo. Cioè io penso che sia importantissimo l'ingresso degli internazionali all'interno della Striscia di Gaza, in particolare con le ragazze, perché da cose che sono quotidiane, semplici, da conversazioni quasi da amiche al bar, poi in realtà tu apri degli spiragli di luce sulla vita di queste ragazze, che sono piene di talento e di voglia di riscatto, e penso che ce ne sia estremamente bisogno per loro, ma anche che il popolo di Gaza non possa farne a meno.
Bene, io mi fermerei un attimo qui e chiederei, insomma, a Gabriele invece la tua impressione. Per te anche era la prima volta che andavi a Gaza?
Sì, era la prima volta che andavo a Gaza, non era la prima volta che andavo in Palestina, perché nel 2012 ero stato già a Ramallah ed ero stato accolto benissimo, e questo mi rimase impresso nonostante avessi già letto, studiato e parlato con palestinesi al di fuori dei territori, e mi ero ripromesso di poter andare quanto prima in Palestina, e sarebbe stato bello poi andare anche a Gaza, e si è presentata l'occasione con il Gaza Freestyle Festival di poter prendere parte alla carovana e di riuscire a condividere con le ragazze e i ragazzi della carovana tutte le esperienze che poi siamo riusciti a sentire sulla nostra pelle, e poi a restituire in primis ai ragazzi e alle ragazze palestinesi gazawi che erano lì con noi, e speriamo poi di poterlo fare quanto più possibile negli incontri che abbiamo fatto, facciamo e faremo di qui in avanti. Quindi diciamo che è stato uno dei momenti più belli che io ricordo, l'ingresso a Gaza, per quanto terrificante possa essere esteticamente l'ingresso all'interno di una zona carceraria che supera anche l'apartheid che vivono all'interno di Israele e che i Palestina occupata e i vari frammenti della Palestina che fu. Quindi con i ragazzi è stato bellissimo abbracciarci una volta entrati all'interno di Gaza e da lì cominciare a lavorare sodo, ognuno per le proprie competenze, quindi vivere insieme ma poi sparpagliarci durante l'arco della giornata per poter coprire quanto più territorio possibile e mansioni possibili. Quindi è stato veramente formativo, umanamente sensazionale, e insomma un'esperienza di vita che vorrei rifare mille altre volte, ma non per fanatismo, semplicemente perché non sento nulla di sbagliato nel incontrare persone che meriterebbero una vita differente da quella che stanno subendo per colpa nostra.
Per giunta tu sei entrato in un carcere, in quella che è il carcere di Gaza, un accenno e poi ci rientriamo.
Ma come ho detto alla strada, io in carcere ci vado spesso come posso, perché ritengo sbagliato il carcere proprio come struttura e come metodo di reinserimento di persone che secondo la legge o secondo alcuni giuristi o alcune dinamiche che non stiamo qui ad analizzare hanno sbagliato, mentre poi, come possiamo ben vedere, ce ne sono tantissime che ne rimangono fuori solo se hanno più soldi o più potere. Non ho avuto un impatto emotivamente più spiccato rispetto che non nella quotidianità della giornata gazawa, perché praticamente si trovano tutti sulla stessa barca. Essere in una prigione a cielo aperto o essere in una prigione che perché comunque ti permette di avere dei contatti e con i parenti e con animali e con iniziative che ti vengono da fuori. È sicuramente una dinamica estremamente umana che è molto difficile trovare qui in Italia o in Occidente, dove ci sono restrizioni, divieti e mille controlli che disumanizzano qualsiasi tipo di rapporto. Quindi il fatto di essere entrato in una prigione della prigione non mi ha fatto sentire minimamente in una prigione, perché pure 5 minuti prima di entrare e 5 minuti dopo essere uscito mi sentivo comunque in una situazione di merda, scusate il termine, perché non era tanto differente da quella che vedevo negli occhi dei ragazzi che skateavano, che nelle ragazze che provavano a conoscere la realtà nostra o del mondo attraverso le ragazze che stavano con noi. Quindi è semplicemente la stessa fiamma e voglia di conoscere quello che magari hanno potuto vedere o prima di entrare in carcere o per sentito dire riguardo quello che non hanno mai avuto la possibilità di incontrare, ossia l'Occidente, che è lo stesso che li ha condannati in questa situazione. Quindi è stato bello, ma non più bello di quello che abbiamo fatto tutti insieme. Sicuramente l'assurdità del carcere a Gaza è che ci puoi finire per delle scemenze, ci puoi finire per delle multe non pagate, ci puoi finire per veramente il 90% delle persone che ho incontrato avevano dei debiti con il governo di Hamas, che è colpevole tanto quanto Israele, l'occupazione, tanto quanto l'Occidente, perché comunque è figlio di tutte queste dinamiche. Quindi a sapere che ti devi fare magari 6 anni, 1 anno, tre anni perché non hai i soldi per pagare una multa su delle strade accidentate, che fa ridere che tu possa dare una multa a una persona che va ad andare incontro a un cavallo o a un asino, perché comunque 90 per strada non è che vedi i SUV o le cose, vedi quella che sarebbe l'equivalente di una punto del 94 che ho parcheggiato qua sotto a San Lorenzo alla radio, sgangherata con un cavallo trainato da con un carretto trainato da un cavallo. Quindi non ci dovrebbe proprio essere nessun tipo di sanzione. E se posso dire un dato che magari non ho neanche detto ai miei fratelli e alle mie sorelle, è che mi sono informato su quanti crimini e quanti delitti possono essere statisticamente presenti sul territorio di Gaza, e mi hanno detto che ogni anno non superano le 2 unità. Quindi cioè, non ci sono più di 2 morti per morte violenta all'anno in una zona in cui ci vivono schiacciate 2 milioni di persone. Quindi ti fa pure capire quanta poca energia, quanta poca voglia di litigare, quanto poco terroristi siano queste persone, che invece come possono si aiutano. Le guardie carcerarie erano identica ai detenuti, o erano ex detenuti che si sono dati il cambio o viceversa, insomma cucinavano gli uni per gli altri, se c'era la necessità di uscire a fare una sigaretta si usciva, c'erano i cani che dovevano controllare le mura di cinta, che erano dei cuccioli con cui loro potevano giocare tranquillamente, e di conseguenza potevano avere un rapporto anche uomo-animale sano, che comunque all'interno delle mura carcerarie è indispensabile, come la possibilità di piantare qualcosa o di avere un pasto decente. Il fatto che una guardia carceraria potesse mettersi a disposizione dei detenuti che vengono chiamati ospiti giornalmente, fare dei piatti espressi per 500 persone che erano quelle di quell'unità che ho incontrato, lo trovo estremamente umano. E nonostante lo schifo che sicuramente conosciamo, che forse vi racconteremo, che conosceranno i nostri ascoltatori, ho trovato un'estrema umanità, ma è la stessa che abbiamo trovato fuori.
Bene, poi su questo aspetto ci torniamo, perché credo che c'è anche una differenza tra le carceri a Gaza e in West Bank. Un po' di musica.